buona giornata, benvenuti a tutti. Allora, non lo dico solo da parte mia, ma lo dico anche da parte dell'Arcivescovo, che in fondo è lui il primo responsabile della vita cristiana e anche della vita liturgica della diocesi, e l'accoglienza anche da parte del rettore di questa casa, che il sabato, come sapete, ospita tanti volontari, tante persone che vogliono approfondire la loro fede, radicarla, per poi portare un servizio. Beh, la prima carità comincia sempre da se stessi, quindi il primo bene che si attende è per la propria persona la formazione, questi corsi, ma non solo questo, perché quello che facciamo è proprio in vista anche del bene delle nostre comunità. Credo che questo è molto importante. E spero che abbiate ricevuto la lettera di benvenuto, almeno i nuovi, a volte le poste magari non sono sempre puntualissime, passano dei giorni, va bene. Vorrei che cominciassimo insieme con la preghiera che voi vedete proiettata lì sulla slide. È una preghiera presa dal libro dell'ufficio, l'ora media, l'ora di terza, l'ora del mattino, invocazione dello Spirito Santo, e usiamo un testo liturgico perché per il valore che esso ha, per la forza che esso ha, perché sappiamo che quando noi mettiamo in atto questa preghiera è coinvolta sempre tutta la Chiesa. Non è solo una preghiera individuale, singola, ma tutta la Chiesa, e quindi c'è anche la forza, il beneficio che proviene dalla preghiera dei Santi, dei Martiri, di Maria Santissima. Oggi è una giornata particolare, siamo fortunati, cominciamo con la Madonna del Rosario, Beata Vergine Maria del Rosario, 7 di ottobre. Ecco, allora cominciamo, magari possiamo alzarci in piedi per questa preghiera. Voi la vedete anche se sono qui davanti, perché il filo non mi permette, forse di qua, di spostarmi. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Lo cantiamo tutti insieme un po' alla volta. O Spirito Paraclito, uno col Padre e il Figlio, discendi a noi benigno nell'intimo dei cuori. Voce e mente si accordino nel ritmo della lode, il tuo fuoco ci unisca in un'anima sola. O luce di sapienza, rivelaci il mistero del Dio trino ed unico, fonte d'eterno amore. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ho sentito già la comunità, perché il canto fatto insieme, insomma, sembrava una voce sola, tutti insieme, bene, a servizio del Regno di Dio. Questa è una grande impresa, è quello che il Signore chiede a tutti i cristiani, ma vedremo che per quanto riguarda la preghiera è veramente decisivo, perché la preghiera è il cuore della vita della comunità, è quella che sostiene tutto il resto. Vediamo un po' insieme il programma. Avete sentito primo anno, secondo anno, terzo anno. Il programma completo di per sé comprende 3 anni. E naturalmente non tutto l'anno, ma da ottobre a dicembre in pratica, no? Perché dopo una seconda parte, quelli che non somministrano la comunione allora lo fanno tutto, ma altrimenti con un anno completo si raggiunge il ministero. Dopo il secondo e il terzo anno sono per approfondimento. Allora, quale anno è questo? Siamo legati a quelli che sono anche gli anni domenicali della celebrazione liturgica, che c'è anno A con la lettura di Matteo, anno B e anno C. Sta finendo l'anno A questo, no? E allora, guardando al programma che abbiamo fatto l'anno scorso, che abbiamo già finito, era tutto centrato sulla messa, se ricordate, l'anno scorso, no? con la profezia della messa, poi l'istituzione della celebrazione dell'Eucaristia, un po' abbiamo cercato di capire anche come è fatta, le varie parti, la storia, per certi versi anche i più antichi testi che riportano il memoriale Domini. Memoriale vuol dire le parole che Gesù stesso ha detto quella notte nell'istituzione dell'ultima cena, che sappiamo sono proprio il cuore della preghiera eucaristica. Nel messalino le troviamo scritte sempre in grassetto, perché è il punto culminante. Poi abbiamo fatto anche degli approfondimenti tematici, se ricordate l'anno scorso, sul lezionario. Ah, abbiamo fatto, mi pare, anche il discorso sulla messa al Concilio di Trento con voi, no? Un po' difficile, ma credo che è interessante anche per capire insomma, la storia. Siamo arrivati qui, ma ci sono dei motivi. È molto importante lavorare e capire le motivazioni, perché una volta che abbiamo le motivazioni sappiamo lavorare, sappiamo impegnarci e sappiamo anche convincere. Non si può più oggi andare per autorità, l'ha detto lui. Una volta era ipse dixit, Aristotele ha detto così, tutti credevano e obbedivano. Oggi no, non basta che l'abbia detto Aristotele, ma neanche il Vescovo no, ma neanche il Papa no. Cioè bisogna proprio arrivare a una convinzione personale, per quello gli approfondimenti tematici. L'istituzione dell'Eucaristia, a cui la città eucaristica l'ho messa perché nei approfondimenti tematici abbiamo parlato un po' anche di questo, Orvieto, città eucaristica, per i miracoli anche di Orvieto, no? Forse qualcuno è stato anche, non è lontana da Roma, valerebbe la pena qualche volta visitarla. Città costruita sul monte, città alta, chiesa sublime. Poi, il terzo anno, salto il secondo perché lo parlo, lo specifico poi in quanto è il nostro, il terzo anno, quello che è stato fatto 2 anni fa, riguardava l'anno liturgico, perché noi celebriamo lungo un anno liturgico che comprende l'Avvento, il Natale, il tempo ordinario, la Quaresima, il tempo di Pasqua e ancora il tempo ordinario, le varie solennità, le feste, perché la differenza tra feste e solennità nel corso dell'anno liturgico, qual è il libro dell'anno liturgico, eccetera. L'efficacia teologica, quale cosa produce in noi la celebrazione delle feste dell'anno liturgico. Ecco, nel terzo anno questo. E anche i sacramenti, mi hanno toccato soprattutto 2 anni fa, il matrimonio, l'unzione degli infermi e un po' anche il battesimo. Sacramentali, tra i vari sacramentali, le esequie, perché c'è un nuovo rituale delle esequie, come sapete, dove si dà ampio spazio non soltanto alla cremazione e quindi alle preghiere nel contesto della cremazione, ma anche e soprattutto nella veglia al defunto, nell'assistenza ai familiari in lutto, cioè tutto il momento che passa dal momento della morte al momento della sepoltura. Abbiamo tutta una serie di momenti attraverso i quali la Chiesa vuole assistere i familiari del defunto e naturalmente elevare anche la preghiera per il defunto, che è una preghiera fondamentalmente di suffragio, perché nessuno può considerarsi santo se è realista, insomma, no? Magari quest'anno toccheremo questi temi nella formazione permanente, perché per il vostro corso c'è anche una formazione permanente nel corso dell'anno, in alcune domeniche. Ecco, il fondamento dell'anno liturgico è Cristo che vive nel tempo, vedremo, no? Qui è un'immagine di Duccio di Buoninsegna, ricordate Gesù con i discepoli di Emmaus, resta con noi, camminava con loro, lungo il cammino spiegava tutto ciò che si riferiva a lui nelle scritture. Questo è proprio il lezionario, il libro dell'anno liturgico. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia, nel dolore, ricordate? Tutti quelli che sono sposati, però ricordate che la cosa più importante sono le 3 parole iniziali, le 4, con la grazia di Cristo, altrimenti sarebbe impossibile vivere una vita insieme nella fedeltà, nell'amore, solo puntando sulle nostre forze. Perché noi abbiamo desideri infiniti, ma siamo limitati, anche nell'amore siamo limitati. Se non c'è il sacramento, si costruisce sulla sabbia, Beh, noi lo diciamo proprio in vista della fede, tanti non pensano così perché la maggior parte oggi non si sposa in chiesa, però io volevo mettere in rilievo che se il matrimonio riesce è perché ce l'ha messa tutta gli sposi, ma è anche perché c'è la grazia del Signore, c'è la grazia del Signore. Con la grazia di Cristo prometto di esserti, che a volte scappa via questo, prometto, sì prometto, ma come fai a fare una promessa che è impossibile mantenere? Con la grazia di Cristo, vabbè, quando parliamo del matrimonio. Invece adesso il nostro corso è, diremo, quello più fondamentale, però è importante perché bisogna aver chiaro cos'è la liturgia, perché non c'è ancora nella comunità cristiana un senso della liturgia, del valore della liturgia, del valore della preghiera. E allora i principi fondamentali, almeno per capire quello che è stato il grande sforzo del Concilio, della riforma liturgica, la Costituzione liturgica, i quattro principi. Quando uno possiede i quattro principi, ha capito la liturgia. Vive in maniera diversa ogni celebrazione. Partecipa o anche esercita un ministero in maniera totalmente diversa, perché è cambiata l'idea, è cambiata la testa. Culmine e fonte della vita e della missione della Chiesa, questo è uno dei principi, forse quello più conosciuto. La liturgia non è la Cenerentola, no, nella parrocchia, ma è culmine e fonte della vita e della missione. Tutto quello che fa la parrocchia o che è sostenuto da Cristo stesso o altrimenti non ha consistenza, passa. Poi naturalmente anche la pietà popolare, alla quale Papa Francesco ha dedicato alcuni numeri anche nell'Evangeli Gaudium, che parleremo, soprattutto sapete la pietà popolare nei paesi dell'America Latina ha un grande valore. E anche in Oriente, per esempio nella Corea o altri paesi insomma atei, è la pietà popolare che ha sostenuto la fede, ha salvato la fede delle popolazioni, perché non potevano entrare i sacerdoti, quindi non c'era messa. Non c'era ufficio, è stata la pietà popolare. Quindi pietà popolare, vedremo le varie differenze, i vari tipi di devozioni, di esercizi, tipi di esercizi della pietà popolare. Quindi ecco i principi. La liturgia è grande, ha valore, è importante, perché il primo che agisce, che opera, il protagonista è Cristo stesso. Cioè l'ha voluta lui questo tipo di preghiera e è lui il primo che prega e noi ci associamo. Anzi, quando preghiamo in chiesa alla fine diciamo, tutto questo te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Vedete, è sempre lui che eleva la preghiera anche a nome nostro. Pietà popolare, questo è il rituale, uno degli ultimi, ormai ha però 17 anni, pubblicato nel 2000 o 2001 mi pare, pietà popolare e liturgia. A livello universale, nell'anno santo del 2000 è stato fatto un censimento delle varie espressioni della pietà popolare a livello universale. Poi la preghiera delle ore, una volta si chiamava breviario, no? Il Concilio ha raccomandato di farla conoscere a tutti, anche ai fedeli cristiani che non sono nell'ordine sacro, che non sono né diaconi né sacerdoti, perché questa è la preghiera che la Chiesa considera quella più efficace dopo la Messa, quella che considera sua preferenza di tutte le altre, è la preghiera biblica per eccellenza, sì. Lodi, Vespri, varie ore dell'ufficio. Allora noi cosa faremo? Già oggi cominciamo, nella Don Ludovico, a introdurci in questo mondo della preghiera delle ore. E poi, anche qui dopo un momento dei principi, prendiamo alcune solennità. Io ne ho messe alcune, ma magari ce ne saranno anche di diverse, no? Per esempio l'Immacolata, allora dalla preghiera dell'ufficio viene fuori proprio la fisionomia di Maria Vergine, no? Allora è importante che il cristiano comprenda cosa celebra il giorno dell'Immacolata, perché si cantano le lodi del Signore in onore della Beata Vergine Maria in quel giorno lì. Ora vengono messi in rilievi gli aspetti dell'Immacolata Concezione, dell'opera, della presenza dell'Immacolata, analisi dei testi, perché non basta dire una bella festa. Perché è una bella festa? Perché c'ha questa preghiera, perché c'ha queste letture, perché c'ha queste invocazioni. Quindi analisi dell'ufficio, questa preghiera si chiama ufficio divino o liturgia delle ore. Gli anziani la chiamano ancora breviario, ma di per sé breviario non dice niente del tipo di preghiera, capite? C'è solo una preghiera abbreviata, perché una volta si faceva comunitariamente, poi nel Medioevo si è riassunta, il sacerdote pregava tutto da solo, era tutta abbreviata e messa in un unico libro, non c'era più il lezionario, il libro dei canti, il libro delle preghiere, ma solo il breviario conteneva tutto. Oppure un'altra grande solennità che ha un ufficio importantissimo è la solennità dei santi, no? Che sfugge tante volte, perché noi il giorno dei santi ci abbiamo i morti quasi sempre, no? Specialmente le parrocchie che hanno un solo parroco, o meglio un parroco che ha più parrocchie non può fare altro che la celebrazione sul cimitero. Allora, però è importante, perché qui il Concilio dice che tutti siamo chiamati alla santità. Quindi è una festa importante da comprendere, no? E quindi l'ufficio, le preghiere della solennità dei santi, le varie forme celebrative. Qui è il Beato Angelico che rappresenta nella sua immagine la comunità dei santi, varie categorie dei santi, Beato Angelico, ogni santi. E poi naturalmente legata a questa è molto importante anche la commemorazione dei fedeli defunti, che è messa in un contesto di 8 giorni, come sapete, no? L'ottavario per i defunti, al quale la Chiesa ha annesso anche il discorso dell'indulgenza plenaria applicabile ai defunti. Quindi la prima carità che si può fare per i defunti è la preghiera, magari anche in quel contesto la comunione e la preghiera dell'indulgenza plenaria. Sono 3 le indulgenze nel corso dell'anno. Una è questa, defunti, l'altra è, dando indietro, perdon d'Assisi, 2 agosto, sapete molto bene San Francesco questo, no? Perdon d'Assisi, 2 di agosto, nelle chiese francescane e parrocchiali, e poi più indietro ancora la Divina Misericordia, Faustina Kowalska, no? Papa Giovanni Paolo II l'ha introdotta domenica in Albis, domenica dopo Pasqua. Poi, molto importanti nel corso dell'anno sono i vespri che preparano al Natale, i giorni della novena. Hanno le famose antifone maggiori, che sono una sintesi delle profezie, delle più importanti profezie messianiche dell'Antico Testamento, ciò che i profeti dicevano del Messia che sarebbe dovuto arrivare. Vediamo qui è Papa Francesco, come vedete, poi naturalmente le grandi solennità, c'è il Natale, che ha le 3 messe nel Natale, no? Anzi 4, perché anche quella della sera precedente, la messa della Vigilia, è già natalizia perché ha il racconto della Natività, e poi c'è la messa dell'Aurora, la messa dei pastori, e poi c'è la messa del giorno, quando il verbo un caro factum est, il verbo si è fatto carne, mi sono dimenticato quella più caratteristica, che è nella notte, a mezzanotte, quando la notte era a metà del suo corso, la tua sapienza dal trono scese sulla terra, la messa di mezzanotte. Puer natus es novit, per noi è nato un bambino con i bei canti della messa di mezzanotte. Poi l'Epifania che conclude, non conclude, ma è l'altra immagine del Natale. Natale è l'incarnazione per i poveri, Epifania è venuto anche per i potenti, i re, insomma, rappresentanti e i pagani. Natale per il suo popolo, l'Epifania è per le genti, manifestazione delle genti. Poi naturalmente abbiamo altre solennità, il Corpus Domini nel cuore, nella primavera avanzata, insomma. L'assunta. Anche c'è un calendario liturgico che ha ritmato su quello di Cristo, che riguarda anche i misteri della vita di Maria. E naturalmente l'ultima grande solennità dell'anno liturgico, Cristo Re. Ho messo la preghiera di Cristo Re perché mi pare meravigliosa. L'ho scritta lì così dico, la preghiamo insieme, la vediamo insieme. Noi diremo fra poco, alla fine del mese di novembre, o Cristo, giorno di Cristo Re, stella radiosa del mattino, è la stella che ci indica la strada, il cammino, è Lui il punto di riferimento, incarnazione dell'infinito amore. noi vediamo Dio che ci ama proprio guardando suo figlio, guardando quello che ha fatto suo figlio, incarnazione dell'infinito amore, salvezza sempre invocata e sempre attesa. Tutti noi siamo alla ricerca della salvezza nelle varie situazioni della vita. Cristo è la nostra salvezza, salvezza sempre invocata. Pensate ai secoli in cui hanno atteso il Messia, hanno pregato per la venuta del Messia, per la salvezza che doveva venire dal Messia. Pensate a Isaia e i grandi profeti. Salvezza sempre invocata e sempre attesa. Tutta la Chiesa ora ti grida come sposa pronta per le nozze: vieni Signore Gesù. Maranatà, l'ultima parola della Sacra Scrittura è questa, no? Maranatà, che vuol dire, tradotto in italiano, vieni Signore Gesù, unica speranza del mondo. È solo qui che potiamo avere speranza, unica vuol dire, unica speranza del mondo. Vedete il senso delle preghiere? Non si può inventarla una preghiera così bella, no? E invece se l'abbiamo lì, basta pregarla. Poi faremo una lezione pratica, perché abbiamo bisogno di saper usare gli strumenti. Allora, il calendario liturgico, mi pareva, ecco, vi verrà anche distribuito, poi potete prenderlo. Questo è quello in corso, quindi dura ancora poco più di un mese, tanto perché lo possiate consultare, perché qui c'è giorno per giorno indicato come si celebra la messa e come si celebra l'ufficio. Oggi Beata Vergine Maria ti dicono quale messa prendere, quale preghiera dell'ufficio prendere, no? E quindi è un termine di riferimento importante, c'è in tutte le sagrestie. Noi oggi naturalmente ve lo regaliamo, perché capite bene, è un mese, no, questo. E dopo però, in futuro, o la parrocchia o qualcuno, è importante conoscerlo, averlo, è uno strumento importante. Bisogna un po' imparare, come tutte le cose, anche qui a usarlo, no? Poi il messalino, messale, noi presentiamo questo perché ci sembra quello più completo, perché il quotidiano comprende sia le feste che i giorni feriali, no? Questo in pratica ha dentro tutto, ha dentro anche le celebrazioni dei santi, ha dentro anche le messe per le varie necessità, per domandare, insomma, la grazia dello Spirito Santo, l'illuminazione, per le vocazioni, per la famiglia, per il ringraziamento, eccetera, eccetera. Questo quindi è tendenzialmente ideale. Se però voi ce l'avete già, si può prendere quello che avete. E poi la preghiera delle ore, allora per voi noi consigliamo questa. È un volume unico e contiene lodi e vespri di tutti i giorni dell'anno, non solo ma anche la compieta, non solo ma anche l'ora media. Non contiene l'ufficio delle letture, pazienza, ma insomma è abbastanza ricco. Qualche volta c'è l'ufficio, per esempio, delle letture da Natale, nelle grandi solennità, che questo sarà da conoscere per la propria preghiera e per guidare anche la preghiera. Oggi comunque noi pregheremo le lodi, e chi non ha questo diamo l'edizione minima delle 4 settimane, chiamata così, con un foglietto giallo accanto, perché Beata Vergine Maria ha delle preghiere proprie che non ci sono su tutti i testi. Questo allora. Poi parleremo in una lezione, 2 orette, 1 ora e 3 quarti, sul ministero particolare della guida liturgica. Qual è il ruolo, il compito, l'importanza, il valore della guida liturgica nelle nostre comunità? Pensando a tantissime comunità che non hanno parroco residente e quindi che senza qualcuno che si mette a disposizione per convocare gli altri, per fare un momento di preghiera, casca il momento della preghiera, no? Necessariamente. Quando invece attraverso un ministero che è proprio laicale, perché è un ministero fondato sul battesimo, non è nell'ordine sacro la guida liturgica, come neanche il ministero straordinario della comunione, è radicato sul battesimo, si può avere nelle comunità questo fuoco, questo nucleo aggregatore che permette ancora di dire che c'è un piccolo gruppo nei paesi, altrimenti c'è la dispersione, si trovano tutti al supermercato o ai grandi centri commerciali, ma la vita muore nelle comunità se non c'è qualcuno che si prende carico di dire: guarda, quel giorno lì ci troviamo perché è il mese missionario, quei giorni lì ci troviamo perché è l'ottavario dei defunti, quei giorni lì ci troviamo, chi può venire suona la campana, accendiamo che riscaldamento naturalmente, perché la novena di Natale è freddo, e per prepararci al Natale, altrimenti il Natale è come un'altra domenica, passa via, che quasi quasi non ci si accorge. Va bene, questo per dire. Poi, allora qui quest'anno non ci sono gli approfondimenti tematici che ci sono gli altri anni, ma c'è il convegno diocesano liturgico che viene proprio in questo mese in pratica, il 22. Allora quel giorno lì siete tutti invitati a partecipare, no? Quelli che hanno avuto l'invito personale l'hanno fatto, ma se qualcuno qui ci fosse che non ha ricevuto l'invito, no, può venire naturalmente previa iscrizione, no, in quel giorno lì, perché è un'occasione del tutto particolare. Beh, allora diciamo dal punto di vista organizzativo che il sabato prima noi non ci troviamo qui per dare la possibilità di venire tutti a riva il giorno dopo, quindi sabato 21 scritto cadono, vuol dire non venite, perché se no trovate la porta chiusa o forse aperta ma vuota la stanza. Ecco, sabato niente, domenica 22 riva paracongressi, meglio andiamo all'auditorium, adesso ci saranno le immagini, me lo faccio anche un po' vedere, per questo convegno liturgico diocesano. È particolarmente importante perché convoca, innanzitutto sono invitati gli operatori liturgici, ministri della guida liturgica e ministri della comunione della diocesi, ma anche altri lettori, cantori, addetti al culto, diaconi, sacerdoti, no, naturalmente sono invitati, ma di solito questo è pensato per i laici, per i laici. E in pratica quest'anno è una liturgia viva per una comunità viva, riprende un grande convegno che è stato fatto quest'estate a livello nazionale a Roma, la settimana liturgica nazionale di Roma, che aveva proprio queste tematiche. Perché ci sia una comunità viva è necessario che qualcuno metta in atto la liturgia, in prospettiva soprattutto dei ministeri laicali, dei servizi alla vita della comunità. E poi a quella settimana liturgica c'era un polo, riguardava questo discorso, e l'altro polo riguardava i 70 anni di una famosa associazione, Centro di Azione Liturgica, ma questo non tanto per fare il trionfo di quell'associazione lì, no, ma per far capire che ci vuole un piccolo gruppetto, che ci vuole una piccola associazione, un piccolo gruppo liturgico da essere in due o tre, perché se uno solo riesce a far poco nella comunità, ma se sono due o tre si aiutano e possono sostenere anche un'attività. L'importanza dei gruppi liturgici, quindi i due poli del convegno saranno questi, liturgia per una comunità viva e i gruppi liturgici. E abbiamo avuto la grazia di avere una persona particolarmente significativa in questo ambito, si chiama Monsignor Claudio Maniago, il relatore del Mattino. Dico due parole sulla sua vita perché così entriamo un po' anche nel clima di quel giorno lì. È un sacerdote fiorentino, è nato nel 59, quindi 58 anni, non è neanche sessantenne, è abbastanza giovane, 60 anni, è nato a Firenze, ha frequentato il seminario, finché è arrivato anche direttore dell'ufficio liturgico della diocesi di Firenze nel 91, e poi nel 2001 è diventato vicario generale della diocesi di Firenze. Quell'anno lì è venuto a Riva del Garda perché nel 2001 noi avevamo la settimana liturgica nazionale convocata a Riva del Garda, qualcuno forse c'era allora. Poi nel 2003 vescovo ausiliare di Firenze, nel 2014 il Papa l'ha nominato vescovo residenziale in Puglia. Nel 2015 è eletto presidente della Commissione Liturgica dei Vescovi. Ora c'è la riunione di tutti i vescovi italiani, all'interno di questi, tutti questi vescovi c'è una commissione della catechesi, una commissione della liturgia, una commissione della carità, una per i migranti, eccetera. Lui è presidente dei vescovi che si interessano di liturgia in Italia, quindi ha un ruolo unico questo, no? E è anche presidente del Centro di Azione Liturgica Nazionale, quella associazione di cui parlavo prima, che ha organizzato la Settimana Liturgica di Roma, quella che in pratica ha preparato il terreno al Concilio per la liturgia e poi ha curato l'applicazione dei documenti del Concilio a livello delle diocesi, per cui ha organizzato delle settimane nelle varie diocesi d'Italia, una volta al centro, una volta al sud, una volta al nord, per 70 anni insomma, no? E nel 2016 Papa Francesco lo nomina membro della Congregazione del Culto Divino. Quindi vedete che per il suo ruolo è un personaggio particolare che vale la pena anche di ascoltare, no? Perché può darci una illuminazione su quella che è la situazione liturgica a livello nazionale, lui è il presidente della Commissione Liturgica dei Vescovi, ma ha anche un'esperienza pastorale, perché ha lavorato sul campo, è stato anche vicario generale nella sua diocesi, era direttore dell'ufficio liturgico, poi è fiorentino fra il resto, no? Ha anche una bella parlata, si ascolta fra il resto anche molto volentieri questo. Quindi non solo una preparazione tecnica, ma anche pastorale, questo vale la pena, è un'occasione unica, ho scritto qui in rosso perché insomma a cercare di combinare le cose non è stato facile, no? Però ci ha detto di sì e verrà domenica 22 ottobre a Riva del Garda. L'altra novità è l'abbassamento della quota della giornata compreso il pranzo, quindi chi vuole fermarsi tutto il giorno compreso il pranzo, 20 euro. Pranzo completo, compresa anche la frutta, il dolce, eccetera. Il dolce, la bibita. Lorenzo? No, bisogna dirlo qui perché il pranzo bisogna prenotare, noi dobbiamo prenotarlo. No? Ah, ma qui è per quelli che non sanno, no, voi siete a posto. Qui lo dico per i nuovi questo, solo per i nuovi. Per quelli che non sono stati invitati, no? Ecco Riva del Garda, 22 di ottobre. Poi, qui stiamo completando il discorso, seminario maggiore, sede delle nostre lezioni, diventerà un po' la nostra casa, questa aula in modo particolare, che è bella anche, vediamo la luce al mattino. L'orario, avete già visto, c'è 8:15 accoglienza, dopo cominciamo oggi in ritardo, ma la prima volta è facile, fino alle 10:10, abbiamo ancora 25 minuti, poi subito dopo un momento di preghiera e andiamo in chiesa, perché è il luogo più adatto per la preghiera, no? Per la presenza del Signore stesso nell'Eucaristia, e poi un momento di pausa, cioè potete prendere il caffè, la brioche che c'è lì, la portineria lì, naturalmente bisogna pagare, perché volete la macchinetta, però il caffè mi dicono è buono. È buono, dicono, è buono, anche perché è molto usata, Non sono cose vecchie. Quindi 20 minuti di pausa e poi la seconda parte, lezioni. C'è sempre anche la possibilità di intervenire, naturalmente. Un tempo dicevamo facciamo i lavori di gruppo, poi abbiamo visto che rende di più lasciare intervenire qui. Quando c'è un problema basta dire si alza la mano, oppure se si vuole aggiungere... Non 10 volte la stessa persona, perché sennò non passa niente, però si può intervenire. Avete il libretto personale, lo dico per i nuovi, all'inizio delle lezioni lo consegnate, Somma Maria Grazia, ecco non ho parlato anche di Somma Maria Grazia, perché insomma è l'anima un po' qui dell'organizzazione, la segretaria dell'ufficio liturgico, quindi quando telefonate risponde Somma Maria Grazia, a volte c'è anche un'altra signora, che anche lei collabora all'ufficio liturgico, si chiama Rosetta, una o l'altra, ma comunque se non siamo un po' in forza non si può fare tutta l'organizzazione, no? Quindi ringraziamo perché c'è, finché la madre superiore la lascerà, perché si sa che io, ecco, e per come fa, perché c'è e per come fa anche, no? E alla fine lei firma, alla fine ritirate, prima di andare a casa portate il libretto. Ecco, il libretto avete i dati anagrafici, vedete di consegnare anche una foto i nuovi, se no dopo bisogna correre gli ultimi giorni che non c'è, insomma, è utile averla, perché poi la stessa la riportiamo anche se c'è un albo in curia di quelli che hanno frequentato i corsi, no? Perché allora c'è un riferimento per noi, quando andiamo in quel paese, in quella zona, invitiamo quelli che conosciamo naturalmente, no? Possibilmente anche recente la foto, abbastanza, insomma, non occorre dell'anno scorso o due anni, ma non dalla crisi, ma un po' più avanti. Poi c'è il regolamento della scuola, potete leggerlo, e il programma del corso, dei vari corsi, l'orario, poi nella seconda parte formazione permanente, sono tante paginette, perché lasciamo spazio alla provvidenza, nelle quali vorremmo continuare a ritrovarci nel corso dell'anno ogni tanto, per approfondire tematiche di attualità oppure che sono importanti approfondire. Approfondimenti tematici, quando ci sono degli incontri particolari vi portate sempre il libretto e lì si mette il logo, il timbro, eccetera, della vostra frequenza. E poi pari al libretto in cui è conservato l'albo, ex alunni diciamo, cioè quelli che hanno frequentato i corsi. Quindi quando poi andiamo nei paesi sappiamo qui abbiamo degli amici e li chiamiamo. Insomma. ULD vuol dire Ufficio Liturgico Diocesano, quando trovate ULD stampatello. I nostri principali strumenti, allora il calendario liturgico, questo l'ho messo in onore di San Francesco, questa immagine, ma non è quella di quest'anno. Poi il messalino, l'ho fatto vedere, la liturgia delle ore, c'è scritto preghiera del mattino e della sera anche sulla prima pagina. È l'edizione media, quella magari in parrocchia forse c'è, ma in parrocchia a volte alla piccola, no? Perché alla piccola, perché se uno non guida può avere anche la piccola, ma se uno guida deve sapere tutto, non avere correre qua e di là. E poi, un testo importantissimo per noi quest'anno è la Sacrosanctum Concilium, che ve lo portiamo, anzi forse l'avete già nella cartella, mi pare. L'abbiamo già messo nella cartella perché oggi era previsto che entrassimo in questo argomento. Direttorio Pietà Popolare Liturgia, è importante conoscere anche questo come operatori, però ve l'hanno dato l'anno scorso. No, Lorenza per lei no, perché è nuova, lo prenderà, ma gli anziani, tra virgolette, senso di anzianità di servizio, non vecchiaia. Quelli penso che ce l'hanno. Comunque non c'è problema, basta prenderlo, ce l'abbiamo. Pietà popolare liturgia. Questo non c'è più agli artigianelli, però lo trovate in internet. E allora noi abbiamo fatto degli estratti su quello che ci interessa direttamente. Per esempio, almeno i nomi dei pii esercizi, no? È un estratto che ve lo diamo quando parliamo di questo. Per approfondimenti però basta andare in internet, Maranatà, c'è Maranatà, oppure www.maranatà.it, oppure www.liturgia.it, e lì c'è anche un altro sito, oppure www.cumran2.net, lo faccio vedere dopo. Altri sussidi che diamo dell'ufficio, fine. Bene, allora si tratta di cercare di cogliere il senso della liturgia. Che cos'è la liturgia? Andando un po' direttamente alle fonti, cioè non per quello che vediamo, non per quello che sentiamo o che abbiamo sentito dire, ma per quello che il Signore vuole, come l'ha voluta il Signore, come la Chiesa ce la presenta. Beh, cominciamo con un augurio. Qui è una profezia della liturgia, sono delle parole del profeta Isaia. Attingerete con gioia alle sorgenti della salvezza. La liturgia è sorgente della grazia, è sorgente della salvezza. L'augurio che vi faccio all'inizio del corso è che voi possiate veramente comprendere questo, ma non solo comprendere, ma fare l'esperienza, entrare in contatto con questa esperienza liturgica nella quale potete veramente sperimentare la grazia, la pace, la bontà di Dio, in una parola la salvezza. Qui è un discorso antichissimo, pensate che questo mosaico lo trovate a Ravenna, se andate a Ravenna, mausolea di Galla Placidia nel V secolo dopo Cristo,
Galla Placidia era la figlia dell'imperatore, ha edificato questo mausoleo. Sappiamo che a Ravenna abbiamo i tesori dell'arte, no? Ecco, qui è una profezia della liturgia che è rappresentata nel V secolo dopo Cristo. Allora, dove è radicata? Perché noi celebriamo? E celebriamo così? Beh, gli uomini hanno sempre pregato, perché c'è una dimensione religiosa che è nel cuore di ogni uomo. Sant'Agostino scriveva, ci hai fatti per te, e il nostro cuore è inquieto finché non trova te. Quindi l'uomo è alla ricerca di Dio, anche se non lo sa, anche in maniera inconscia. Però noi abbiamo avuto la fortuna della rivelazione, ce l'hanno consegnata, ce l'hanno trasmessa alle nostre famiglie la fede, radicata sulla rivelazione. Allora noi possiamo cogliere un tipo particolare di preghiera, quella che ci è rivelata dall'alto, non solo quella che nasce dalla nostra esperienza, ma quella che ci viene portata dall'alto, radicata nella Trinità, donataci da Cristo. Questo mandato, questo impegno, tante volte questo servizio della preghiera, dove è radicato? Nelle parole di Gesù, in tanti passi del Vangelo. Ma io parto dalla fine del Vangelo, anche perché siamo nel mese di ottobre, che è il mese delle missioni. Quando il Signore sale al cielo, quindi manda nel mondo i suoi apostoli, naturalmente non abbandonandoli, perché ha detto, sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Quindi non è che noi ci arrangiamo da soli, ma noi siamo suoi ministri, cioè portiamo lui, è ancora lui che agisce in noi, non è che se ne sia andato, no, lui agisce in noi. Però cosa ha detto agli apostoli? Andate, fate discepoli tutti i popoli. Allora qui è radicato il discorso dell'annuncio del Vangelo. E è molto importante, lo dico perché a volte c'è confusione, la missione non è data semplicemente perché vediamo il bisogno delle popolazioni del terzo mondo. Certo, questo è un aspetto da tener conto e da dare in conto e da risolvere possibilmente anche, no? Ma prima che essere una richiesta da loro, è una richiesta dal Signore. È il Signore che ha detto andate. Quindi i missionari vanno non perché semplicemente c'è bisogno e finché c'è bisogno, ma perché il Signore gli ha detto andate, evangelizzate, annunciate il Vangelo. E poi ha detto anche battezzandoli. È il primo dei sacramenti della liturgia, il battesimo. Il battesimo ci fa figli, quindi persone che possono pregare, che possono parlare con Dio come figli. Quindi qui, vedete, il battesimo indica la liturgia, insegnando ad osservare tutto ciò che vi ho comandato, la testimonianza della vita, quindi l'esercizio della carità. La presenza della Chiesa e il ministero della Chiesa nel mondo sono proprio una risposta a queste parole di Gesù. Ecco, la Chiesa è costituita, è voluta da Gesù, è nata sul Calvario, quando Gesù ha detto a Giovanni, ecco tua madre, e a Maria, ecco tuo figlio, è nata la Chiesa lì. E poi qui è stata mandata ad annunciare il Vangelo e a battezzare ogni creatura. Quindi, in quel mandato, io ho messo in rilievo quelle tre parole. Annunciate il Vangelo, battezzate, celebrate, insegnate ad osservare. Questi sono tre aspetti della missione che Cristo ha affidato. L'annuncio della parola, il Signore vuole che la parola arrivi a tutti, in tutto il mondo. Quindi l'evangelizzazione. E poi naturalmente anche un approfondimento dell'evangelizzazione che è la catechesi. Da noi c'è più la catechesi, anche se c'è bisogno anche di evangelizzazione naturalmente. La celebrazione dei santi misteri, battezzate, è il primo sul quale si radicano tutti gli altri atti della liturgia, perché dal battesimo in poi tutti i sacramenti, tutti i sacramentali, la preghiera, le esequie, le benedizioni, eccetera, tutto radicato, e poi la testimonianza della vita, l'esercizio della carità. È per questo che in tutte le parrocchie ci dovrebbero essere questi parrocchie, oggi si può tentare a dire parrocchia, però ecco comunità almeno, no? Ci siano questi tre aspetti, l'annuncio del Vangelo, chi cura questo, la preghiera, chi cura la preghiera, e chi cura la carità, i poveri. I tre ambiti sono tre energie vitali e necessarie per la vita della Chiesa. Lo comprendiamo anche dalla nostra esperienza. La comunità non cresce, non va avanti se non ci sono i nuovi che sono formati e sono evangelizzati, insomma, attraverso l'insegnamento della catechesi, altrimenti si perdono, no? Così, senza la preghiera non è possibile essere cristiani, vivere da cristiani, restare cristiani. E la carità, qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei miei fratelli, l'avete fatta a me. Quindi tre dimensioni, tre aspetti necessari. Nelle comunità, a livello della diocesi, ci sono gli uffici liturgico, catechistico e della Caritas. A livello della Chiesa italiana c'è la commissione liturgica, la commissione catechistica, la commissione della Caritas con i rispettivi ufficio liturgico nazionale, ufficio catechistico nazionale, ufficio Caritas nazionale. Quando c'è un terremoto è la Caritas a livello nazionale, no? A volte anche a livello locale, la Caritas a livello locale. Quindi capite, questi tre sono elementi decisivi per la vita delle parrocchie, delle diocesi e a livello anche più ampio della Chiesa, a livello nazionale. Sono legati uno con l'altro, perché se uno non ha la formazione non sa cos'è la preghiera, no? E viceversa, per esercitare la carità bisogna essere animati a viverla la carità, a esercitarla. Sono tutti legati uno con l'altra. Però il Concilio dice che tra queste tre missioni, tra queste tre realtà, la liturgia ha un primato, perché è culmine e fonte delle altre. Fonte vuol dire che se manca quella, se quella si prosciuga, se quella sorgente si prosciuga, muore anche la catechesi, muore la carità, muoiono le vocazioni, le missioni, eccetera, eccetera. Fonte vuol dire che tutto, il Concilio dice, le fatiche apostoliche, pensate quali sono queste fatiche. Tutto quello che le parrocchie fanno. Le fatiche apostoliche sono orientate a far incontrare le persone col Signore nella celebrazione eucaristica, nella messa. Quindi vedete, culmine, punto di arrivo del campeggio, punto di arrivo della Caritas, è incontrarsi in chiesa e incontrarsi con il Signore. Ecco, ho un pochettino calcato su questo aspetto, non è per noi, è per gli altri questo campanello. Gli altri cominciano adesso, noi siamo mattinieri invece, cominciano alle 10. Allora, ma se è così importante, che cos'è? Cos'è la liturgia? Quali caratteristiche ha? Che tipo di preghiera è? Proviamo a partire dall'esperienza. Ognuno di noi ha un suo concetto di liturgia, penso, e di preghiera. Allora, vediamo, l'esperienza ci dice che la preghiera, perché sia veramente importante, efficace, eccetera, bisogna che sia, vedete qui, c'è un'intensità dei sentimenti, no? Vuol dire che c'è dentro tutta la persona. Quando uno prega in questa maniera qui, quella è la vera preghiera. No? Penso, dalla nostra esperienza, vedete che sta pregando forse per la mamma o chissà per chi, e lì ce la mette tutta. Allora è una preghiera veramente che prende, insomma, che dovrebbe avere anche frutto. Potrebbe essere così. Oppure, voi sapete, sono anche i giovani, no? E i giovani dicono che le preghiere a memoria non van bene, no? Preghiere formali, insomma, almeno tanti, maggior parte. Tanti dicono anche che non occorre neanche pregare, ma quelli che dicono che si prega, però una preghiera che faccio interiormente, nel cuore, anche questa, no? Ci penso, non è per farmi vedere, io non vado neanche in chiesa, ma io prego direttamente, dicono, eccetera. È così, la liturgia è questa. Oppure qui abbiamo un'esperienza di una grande preghiera comunitaria. Qui forse riconoscete anche il luogo, siamo a Međugorje. È certo un luogo di preghiera, esperienza di preghiera. Che tipo di preghiera si fa? Ma abbiamo ormai la società multietnica. No, aspetta, torniamo indietro. È preghiera, è liturgia questa preghiera? Sicuramente è preghiera, È liturgia. Dopo alle domande risponderete fra poco, perché quando avete insomma i dati per poter rispondere. Qui hanno finito la Via Crucis, si sono fermati, eccetera. È preghiera liturgica questa? La preghiera della Via Crucis? Oppure qui è un po' un'esagerazione, no? Ma metto anche questo perché l'ho visto in internet che c'era questo discorso, allora qualcuno vuol dire che la pensa anche così, no? Preghiera come un momento comunitario, un momento di intrattenimento tra le persone, dove uno è da una parte quasi fa uno show e gli altri ascoltano, gli altri intervengono. Preghiera come modo di esprimere la propria personalità interiore, certe volte occasione per stupire. Più grossa la diciamo, più si resta lì stupiti, no? Allora, per qualcuno anche questo, modo di ottenere consensi, rendersi simpatici. Eccolo lì, sì, è bravo, sa parlare, sa cantare, eccetera. Esternare la propria genialità, la propria inventiva, perché per stupire bisogna inventarla sempre più grossa, altrimenti non si stupisce, perché una volta è già vecchia. Il sacro è il proprio io, in questo contesto il sacro è proprio, il protagonista sono io. Avete capito che qui siamo forse nell'esagerazione. Anche qui sono anche anziani questi sacerdoti. La preghiera è comunicazione di idee semplicemente. Questo può addirittura dividere anche la comunità, quel contesto lì l'ha divisa sicuramente. Perché qualcuno votava sì, qualcuno no. Oppure è una riflessione sulla parola di Dio. Qui vedete una chiesa non cattolica, come vedete, dove l'impatto maggiore è dato al pulpito, luogo in cui si proclama la parola e si spiega, eccetera, lambone. Non c'è l'altare ma c'è il crocifisso, perché Cristo una volta è morto una volta per sempre, non si deve ripetere la celebrazione dell'Eucaristia. È la preghiera, diciamo così, delle confessioni protestanti, dove ha grande valore il momento della parola di Dio. Oppure, ecco qui, vabbè, convegno siamo vicini, liturgia come incontro con il Signore, con i fratelli, con il Signore. C'è un cuore, c'è un centro, non è chi presiede la messa, ma è il Signore stesso. Ma qui ognuno potrebbe dire ci sono tanti tipi di esperienza, ma c'è una grande varietà. Noi troviamo tutte queste esperienze. Allora dobbiamo renderci conto e capire perché una va bene e l'altra non va bene e qual è quello che il Signore intende per liturgia, che ci ha insegnato, e quello che la Chiesa fissa nei suoi documenti. C'è anche un nome abbastanza nuovo insomma. 40 anni fa non si usava il nome liturgia, si parlava di preghiera, di funzione, andiamo alla funzione, eccetera, no? Ma già se prendiamo in considerazione il nome liturgia, troviamo qualche aspetto importante sul senso della liturgia, su che cos'è la liturgia, quindi dal vocabolario. Non è una parola italiana che sia diventata italiana, è italianizzata, è una parola che deriva dal greco, è una parola composta, fatta di due termini, di due nomi, liturgia. Lit è una parola greca, lit in greco è la radice di laos, laos vuol dire popolo, e urgia, beh quello lo sappiamo, tanti nomi in italiano finiscono con urgia. Infermiere sano, qui c'è chirurgia anche a un certo punto, no? Oppure metallurgia, oppure eccetera. Urgia vuol dire opera, chirurgo opera, insomma, a un certo punto fa un'azione, non fa un discorso. Allora, liturgia comprende popolo e comprende opera. È qualcosa che comprende i due aspetti, è un'opera e comprende il popolo, è fatta dal popolo o è per il popolo. Quindi è un nome composto, è di origine greca, è termine biblico, lo troviamo nella scrittura, da quando la scrittura è stata tradotta dagli originali che erano in aramaico o in ebraico, in greco, quindi molto prima di Cristo, nel 285 o anche di più, prima di Cristo, e scelto dai 70, i 70 sono quelli che hanno fatto la traduzione della scrittura dall'ebraico aramaico al greco. Liturgia ha un doppio significato, allora già il nome ci dice qualcosa, è un'opera per il popolo o del popolo. Allora, da mettere in rilievo questo, non è una riflessione, non è una filosofia sulle cose, ma quando si entra in liturgia è un crogiolo che si trasforma, è come andare in sottooperazione, siamo trasformati, è un'opera, è un'opera. Che ho messo cardiochirurgia, perché si va al cuore della vita della Chiesa con la liturgia, perché sapete, la liturgia fa la Chiesa. Quindi bisogna essere molto attenti a lavorare sulla liturgia, se non si vuole danneggiare la Chiesa, la vita della Chiesa. Quindi la liturgia insieme opera per il popolo e opera del popolo. Vuol dire che sono in collaborazione due soggetti. Dio, che agisce in favore del suo popolo, e il popolo che opera lui stesso. Quindi è un'opera divina e umana la liturgia. Un esempio. Esodo 12,42, la notte della Pasqua. Cosa dice la scrittura? Notte di veglia fu per il Signore per farli uscire. Primo soggetto, vedete, è il Signore che libera, che fa uscire. Ma c'è anche il popolo. Notte di veglia sarà per il popolo, perché il popolo deve prepararsi, impegnarsi e effettivamente camminare e uscire, fare tutta la sua parte. Allora in liturgia c'è sempre questo doppio aspetto, Dio e l'uomo, opera divina e opera umana. La liturgia, per dirlo meglio, è l'opera della salvezza di Dio per il suo popolo, che deve diventare anche l'opera della lode del popolo al Dio della salvezza. Ecco, mi fermo qui, perché vedo che è l'ora in pratica, no? Almeno abbiamo capito che qui liturgia non è semplicemente qualcosa che dipende da noi, secondo me, soggettivo, ma è qualcosa che ci ha rivelato, nel quale opera Dio, però è qualcosa anche nel quale noi siamo pienamente coinvolti e nel quale dobbiamo avere tutta la nostra personalità e tutta la nostra parte. Prossima volta cerchiamo di vedere più direttamente allora il discorso.